Per la serie Gli speciali di Radio Blu e tu, trasmettiamo ora
Donna, vita, libertà. Conferenza sulla situazione in Iran, organizzata dal Circolo Culturale Arci 2 giugno 1946, in collaborazione con il CUR ed il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara a Rovigo.
Buonasera a tutti, sarò brevissimo, anche perché non voglio portare via spazio alle testimonianze che sentirete. Vi do il benvenuto a nome del Circolo Arci 2 giugno 1946, che ha organizzato questa iniziativa. È la prima di una serie di iniziative che andranno avanti fino a settembre, e ci è parso opportuno, urgente e necessario iniziare proprio dalla situazione in Iran, che è una delle, come dire, delle crisi internazionali, ma è limitativo usare questo termine, che più, come dire, ci devono colpire per il loro significato, che va ben al di là, e come sentirete dalle relazioni che poi seguiranno la mia presentazione, ben al di là del semplice fatto iraniano, ma insomma, hanno una portata per il coinvolgimento molto, come dire, brutale, retrovato del corpo della donna. Lo slogan è Donna, vita e libertà, lo slogan della rivolta, hanno un significato che va ben al di là così della contingenza, così come ben al di là della contingenza va il fatto, e anche questo sarà testimoniato, che ci stiamo rendendo conto sempre di più qui in Occidente della fortuna che abbiamo avuto, passatemi il termine, negli ultimi 40 anni rispetto a una situazione di pace che ormai sta saltando dappertutto, e su come è necessario vigilare, lottare e contribuire a chi sta lottando per la conservazione di valori che noi diamo per scontati ma che così evidentemente non sono, innanzitutto la libertà e la democrazia. A condurci in questo discorso, e li ringrazio già perché, come dicevo prima, questa mattina ci sono stati due interventi, uno a Badia e uno all'ITIS Viola di Rovigo, nelle scuole, ragazzi molto attenti, è stato molto bello che questo sia avvenuto, insomma, ecco. Ho ringraziato loro hanno ringraziato noi, ma insomma in realtà sono io che ringrazio loro a nome del circolo, ma credo di tutti, perché è una cosa che accade apparentemente molto lontano da noi, poter dare almeno un minimo di contributo a questa lotta, ci hanno permesso di farlo, e questo è una cosa che un minimo, come dire, non dico che rasserena, ma insomma calma un po' le nostre coscienze. Ospiti sono l'architetta Najnin Bijanyar, spero di averlo pronunciato bene, che è un'attivista politica, il dottor Mohsen Amzayan, che è il rappresentante dell'Associazione per la Democrazia in Iran, il professore e scrittore, questo penso lo conosciate tutti, Furio Ervas, che qui è in veste di, oltre che di scrittore, di esperto di letteratura italo-persiana, ma in realtà anche di militante, in qualche modo, anche per l'amicizia che lo lega a, e quindi la conoscenza profonda che ha dell'Iran, che lo lega al dottor Amzayan. E poi a condurre, come dire, un po' il dibattito, la professoressa Alessandra Annoni, docente di diritto internazionale dell'Università di Ferrara, che ringrazio, e come ringrazio ovviamente sia il CUR che il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università, che ci stanno ospitando in questa sala molto, molto bella. E a tal proposito, poi ringrazio tutta una serie di altre persone che mi sono dimenticato di ringraziare, ma insomma sono quelli che ci hanno dato il patrocinio per l'iniziativa. Do la parola a Diego Crivellari, che è il Presidente del CUR, per un breve saluto, e poi passiamo direttamente alla nostra conferenza. Grazie.
Io ringrazio Arci, il dottor Tincani, Andrea, insomma, per questa introduzione. Anch'io ruberò veramente poche battute per esprimere, ecco, la soddisfazione di poter ospitare come CUR, qua siamo insomma nella sede in casa del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Ateneo Ferrarese, sede di Rovigo, come sapete, un'iniziativa così, così rilevante. Insomma, si parla di una questione, insomma, che ci ha appassionato tutti quanti, che ci ha sconvolto tutti quanti, che ci lega, ci vede legati anche a un paese così importante come l'Iran, per la sua cultura, per la sua civiltà millenaria, e che vorremmo libero. Donna, vita, libertà, quindi, è uno slogan, credo, che oggi debba accomunare tutte le donne e gli uomini che hanno a cuore appunto la battaglia per la libertà in Iran e nel mondo. Siamo qua per questo, la presenza insomma anche della città fa sicuramente ben sperare. È stato bello che oggi si fosse nelle scuole ed è assolutamente bello e meritorio che si sia oggi dentro questa sede accademica così illustre. E quindi cosa dire? Chiudo anch'io ripetendo questo slogan, queste tre parole fondamentali: donna, vita, libertà, tutti insieme. Grazie, buona giornata.
Grazie, buonasera a tutti. È veramente un piacere vedere questa aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza, questa sede di Rovigo, gremita di persone oggi per parlare di un tema così importante. Io sono Alessandra Annoni, insegno diritto internazionale, in particolare mi occupo di tutela internazionale dei diritti umani, e quindi, come potete immaginare, questo che affrontiamo oggi è un tema che mi sta particolarmente a cuore. Ringrazio dunque chi ha voluto organizzare questa iniziativa e chi ha scelto di svolgerla all'interno di queste mura e di coinvolgere il Dipartimento di Giurisprudenza. Ho anche il compito di portarvi i saluti della nostra direttrice, la professoressa Serena Forlati, e del coordinatore del corso di laurea in giurisprudenza della sede di Rovigo, il professor Ciro Grandi. Prima di tutto però il compito di introdurre questo importante incontro, prima di dare la parola alle testimonianze delle persone che sono con noi oggi. Il tema della protezione dei diritti della donna in Iran e delle violazioni dei diritti della donna in Iran non è un tema che emerge oggi, è un tema che ha radici lontane, lo sentiremo. È un tema che nasce da anni di profonde discriminazioni e di violente violazioni dei diritti della persona, diritti dell'uomo e diritti della donna in quel paese. I dati che arrivano dall'Iran, dalle autorità iraniane riguardo alla forza lavoro in Iran sono incredibili. Il 14% della forza lavoro in Iran è composta da donne, soltanto il 14%. Le donne guadagnano il 41% in meno degli uomini a parità di attività lavorativa. Sono dati che richiamano quelli che esistevano nel nostro paese forse 100 anni fa. L'età per sposarsi in Iran è bassissima. Pensate che per quanto riguarda le ragazze l'età legale è 13 anni, che può scendere a 9 anni per le bambine se c'è il consenso del tutore, cioè del padre, e il consenso del giudice, che però purtroppo troppo spesso viene effettivamente concesso. Questa situazione si è inasprita nell'ultimo periodo. Anziché migliorare è peggiorata, lo sappiamo tutti, è peggiorata grazie ad alcuni interventi normativi che si sono succeduti nel paese. Penso per esempio, non so se avremo occasione di parlarne, a una legge sul diritto di famiglia che è stata introdotta nel paese, che prevede degli incentivi economici per i matrimoni, per le nuove nascite, ma non prevede limiti di età. Il che significa che anche chi dà in sposa una bambina di 9 anni può accedere a questi incentivi. L'inasprimento delle pene per l'aborto, le misure concretamente adottate per cercare di limitare la possibilità di abortire anche in quelle pochissime situazioni in cui l'aborto è almeno sulla carta possibile in Iran, e quindi in particolare per ragioni mediche quando è in gioco la vita della madre. L'inasprimento delle regole sull'hijab, sul velo islamico, come lo chiamiamo noi in Occidente, tutte questioni che hanno portato appunto alle proteste che noi tutti conosciamo, proteste che sono, come spesso accade, sono nate da una miccia che ha fatto scatenare la famosa goccia che fa traboccare il vaso. Nel nostro caso si è trattato della morte di una giovane donna 22enne il 16 settembre dello scorso anno, mentre si trovava in custodia da parte della cosiddetta polizia morale, che l'aveva arrestata proprio per una violazione delle regole su come si porta l'hijab. Questo ha scatenato una serie di proteste in tutto il paese, proteste che sono state e continuano a essere represse nel sangue. hanno portato ad arresti arbitrari, torture in carcere e anche a comminare la pena di morte ad alcune e alcuni protestanti. E allora, da internazionalista, da persona che studia le norme internazionali sulla tutela dei diritti umani, viene un po' da chiedersi: ma noi che cosa ci stiamo a fare? Che cosa ci stanno a fare le norme internazionali sulla tutela dei diritti umani e perché non si può reagire contro violazioni così evidenti, così lampanti, così gravi dei diritti delle persone? Ora, se volessi dare una risposta tecnica, la risposta che darei agli studenti di giurisprudenza su che cosa non funziona in questo caso, potrei dirvi che non funziona il fatto che l'Iran è parte di ben pochi trattati internazionali sulla tutela dei diritti umani. Ha scelto di non ratificare in particolare alcune convenzioni che sarebbero centrali in questo caso, in particolare la Convenzione contro l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna. Ha scelto di non ratificare e di non accettare quegli strumenti che consentono alla comunità internazionale di esercitare una supervisione su come gli stati parte rispettano o non rispettano gli obblighi in materia di tutela dei diritti umani che si sono impegnati a rispettare, ad implementare nel loro ordinamento. E dunque la capacità degli organi che normalmente sono deputati a supervisionare il rispetto delle norme internazionali nazionale dei diritti umani in questo caso è effettivamente una capacità limitata. Però il fatto che l'Iran non abbia ratificato alcuni trattati, che non si sia impegnato volontariamente a rispettare certe regole, non significa che possa fare tutto quello che vuole. Gli stati non sono destinatari soltanto di obblighi pattizi, obblighi che derivano da trattati che hanno scelto di ratificare. Il diritto internazionale contemporaneo è fatto anche da norme consuetudinarie, regole che valgono per tutti gli stati, per tutti i soggetti della comunità internazionale, indipendentemente dal fatto che abbiano scelto di accettarle oppure no. E queste regole valgono anche per l'Iran, così come valgono per l'Afghanistan, così come valgono anche per gli stati che pervicacemente le violano e non accettano di riconoscersi in quei principi. Il problema di queste regole consuetudinarie è che hanno poco mordente, non hanno meccanismi effettivi di accertamento delle violazioni, non esistono sanzioni effettive per chi non rispetta quelle regole. E allora sarebbe importante che la comunità internazionale alzasse la voce in situazioni di questo tipo, sarebbe importante che la comunità internazionale facesse quadrato intorno a valori che sono valori condivisi. Noi diciamo sempre, la prima cosa che si dice agli studenti quando si studiano le norme internazionali sulla tutela dei diritti umani: queste sono norme erga omnes, sono norme che proteggono valori comuni della comunità internazionale nel suo insieme. E quando vengono violate non è solo il diritto della singola vittima essere violato, è violato un interesse generale della comunità internazionale. E allora bisognerebbe che la comunità internazionale insieme reagisse per porre fine a queste violazioni. Gli strumenti ci sarebbero, in altre situazioni sono stati attivati. Parlo di meccanismi di inchiesta internazionali indipendenti, parlo di altre misure lato senso sanzionatorie nei confronti dello Stato autore di gravi violazioni dei diritti umani. Ancora oggi la comunità internazionale questo passo non lo ha fatto e forse sarebbe effettivamente opportuno che da questo punto di vista qualcosa cambiasse. Credo però che prima di tutto ciò che è importante è che si cominci a parlare, si continui sempre a parlare di questi temi, e anche incontri come questo sono dal mio punto di vista fondamentali per accendere i riflettori su quello che sta accadendo in quel paese, al di là dei singoli episodi, e per tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica su questi temi, anche perché, ahimè, è l'opinione pubblica che muove le azioni a volte degli stati, e quindi è da noi che deve partire anche un impulso perché su questa vicenda, su queste vicende, non si spengano troppo presto i riflettori. Detto questo, io passo però la parola ai nostri relatori, che hanno sicuramente cose più interessanti delle mie da raccontarci. E, prima di tutto, passerei la parola a Nasrin, spero di pronunciare bene, Bijaniar, attivista politica. La ringrazio moltissimo per essere qui con noi e grazie anzitutto per la sua testimonianza. Prego.
Grazie. Grazie, buonasera a tutti, grazie di averci invitato. E io sono qua in veste di un testimone, testimone della violenza e della brutalità del regime islamico, il regime della Repubblica Islamica, sulla mia famiglia in persona proprio. Vi vorrei raccontare quello che è successo. E vorrei dire che la mia famiglia, una famiglia di migliaia delle famiglie che hanno subito questo tipo di violenza. Io ho perso un fratello, una sorella e tre cognati da parte di questo governo islamico. E mio padre è stato in carcere, e l'altra mia sorella è stata in carcere. E perché solo un motivo, perché eravamo oppositori, perché dal 44 anni che questo regime è arrivato in Iran ha cambiato la vita di maggior parte del popolo iraniano. E vi elenco anche un po' di date, un po' delle date delle proteste, per dirvi che questa l'ultima protesta è stata proprio l'ultima goccia che ha traboccato il vaso, se no ce n'erano. Proprio nel 1979, quando Khomeini è arrivato in Iran, subito dopo, in 8 marzo, ci sono state grandissime manifestazioni, perché subito l'aveva obbligato il velo e le donne iraniane non volevano e non accettavano. Vi racconto comunque prima di tutto un po' di attualità e quello che sta succedendo proprio questi giorni in Iran. Comincio in nome di Donna Vita Libertà. Le proteste in Iran proseguono mentre molte bambine smettono di studiare a causa di avvelenamenti di gas nocive nelle scuole e delle pressioni di reali rischi di morte. Sicuramente l'avete sentito che in tantissime regioni iraniane, in Iran ce ne sono 31 province, in 25 province, in più di 250 scuole delle bambine, delle scuole da elementare e anche superiore, hanno avvelenato col gas queste bambine, o addirittura in alcuni casi con l'acqua. Questo è il terrorismo dello Stato. Centinaia di avvelenamenti fra le bambine delle scuole femminili iraniane. Sarebbe oltre 5.000 casi registrati dal governo, che sono finiti all'ospedale proprio. Molti di questi costituiti da gas e da crisi respiratori gravi. Sono insegnanti stessi che raccontano. Da 250 giovani e studenti, adesso ne vengono a scuola solo 50. L'operazione di avvelenamento sarebbe un successo per il regime islamico, che vorrebbe escludere la presenza femminile dalle scuole e dall'istruzione. Il vice ministro della salute, Younes Panahi, ha confermato che l'avvelenamento delle bambine è stato intenzionale, a vendette compiute nei riguardi delle donne per numerose proteste che stanno continuando a infiammare il paese dal 16 settembre del 2022, dalla morte di Mahsa Amini. Si tratta della permanenza tossica di un patriarcato alimentato da distorsione perversa della fede religiosa, che dimostra come credere fanaticamente in Dio sia un modo per rifiutare l'esistenza della donna e odiare la vita. L'odio verso le donne, infatti, la plastica dimostrazione sull'avversione per l'esistenza umana. Senza la generatività delle donne, senza libertà, senza la libertà dei loro corpi, non c'è futuro per l'umanità. L'Iran, che da molti anni vive in una condizione di degrado democratico, sociale ed economico, sotto la Sharia e la follia che ne consegue, è una prigione crudele e terrificante per tutte le donne che sono nate lì. Sono segregate da un regime religioso teocratico, fondamentalista. Donna, vita, libertà è un slogan centrale a livello planetario che oltre 6 mesi le giovanissime attiviste scandiscono, scrivono, cantano e postano sui social, quando però riescono ad eludere la censura del regime. Dopo il massacro di Mahsa Amini è iniziata l'oscena contabilità di morte delle donne, quasi tutte giovanissime, torturate, violentate prima di essere uccise. Noi siamo di fronte a un fenomeno epocale e una battaglia di grandissima dimensione. Quello che si combatte in Iran è la prima lotta che ha per oggetto l'uscita dall'Islam politico e instaurazione una democrazia laico in Medio Oriente. Se questa rivoluzione vince, allora si riesce anche a cambiare il mondo. Il diritto fondamentale per il quale le donne iraniane insieme agli uomini stanno combattendo è un diritto basilare che vede l'uomo e donna tutti e due uniti nella società. In questo momento vediamo che le proteste stanno diminuendo, è una scelta tattica per risparmiare le vite, vedere meno morti. Non c'è dubbio che la lotta andrà avanti. Bisogna prepararsi per le fasi successive. Però noi chiediamo anche dall'Occidente di interrompere le relazioni commerciali con il regime. Non basta solidarietà politica, non basta solo parlare. Bisogna togliere la legittimità dal regime iraniano. Finché ci sono queste relazioni commerciali, allora il regime vive. È un aiuto grandissimo al governo iraniano. Bisogna togliere questo. Perché non chiamate i vostri ambasciatori? Perché non mandate ambasciatori a visitare i carceri iraniani? Perché non mandate a vedere le condizioni dei prigionieri? Gli ambasciatori possono fare, perché in altri casi, negli altri paesi, sono andati e l'hanno fatto. Perché non mandate ambasciatori nei tribunali iraniani a vedere come vanno i processi del 3 minuti proprio, 3 minuti, a condannati a morte, ai giovanissimi proprio, che sono condannati a morte, però hanno 3 minuti per difendersi proprio. Questa rivoluzione non ha, noi non vogliamo il vostro aiuto per vincere questa rivoluzione, ma non aiutate il regime della Repubblica Islamica. Questo è un elemento essenziale per il popolo iraniano, che sta facendo il suo meglio per cambiare radicalmente la situazione iraniana. Secondo noi, anche in Occidente possono fare la differenza, possono cambiare anche da parlare ad agire. Io vorrei raccontarvi anche un po' la storia dell'Iran, come siamo arrivati a questo punto. Per raccontare un po' la rivoluzione iraniana del 1979, bisogna dire che l'Iran è un paese molto complicato da capire. All'epoca, prima del 1979, c'era una monarchia con a capo lo Shah. Il nostro paese era il più grande alleato degli Stati Uniti in tutto il Medio Oriente. I soldi guadagnati dalla vendita del petrolio erano destinati a comprare molte armi. principalmente americane, e trasformare l'esercito iraniano in una milizia più forte in tutta la zona. Ecco, lo chiamavano lo Shah gendarmo della zona. Quello era Iran che piaceva agli americani. Però occidentalizzazione rapida e continua, sfarzi e corruzione all'epoca e altri fattori avevano convinto tutti che fosse arrivato il tempo di cambiare. La monarchia era diventata intollerabile, il malcontento dilagava, la polizia segreta, Savak, reprimeva qualsiasi protesta. E così fu che arrivarono i volantini, libri e cassette che costruirono l'immagine di un leader, Khomeini. Khomeini, uno dei religiosi più conosciuti per i suoi studi sulla dottrina, riuscì a catechizzare il paese attraverso le prediche e divulgarsi di casa in casa. Lui si trovava prima in esilio in Iraq e dopo l'hanno trasferito in Francia, a Parigi. Ma fu l'esponente del clero sciita che condusse la battaglia politica più agguerrita e convincente contro lo Shah. Così lo Shah abbandonò il paese e arriva Khomeini, con tantissime promesse mai mantenute. Successivamente scattò referendum, la fine della monarchia e proclamazione della Repubblica Islamica. Così Khomeini assunse il ruolo di giurista suprema, la carica più importante dell'Iran. Cioè lui non risponde a nessuno, solo a Dio. È importante che voi sappiate che quella rivoluzione è stata con la speranza di spazzare via la monarchia dittatoriale, ma che poi è sfociata solo in un'altra dittatura, basata sulla religione, stavolta. Così lo spirito del 1979 si è trasformato in un bagaglio dei sogni infranti, dove il regime disegna e impone un Islam lontano anni luce dalla cultura iraniana. Mentre il mondo andava avanti, loro hanno cercato di portare indietro l'Iran e la nostra cultura. Invece, i genitori e i nonni, con le foto e i racconti, hanno tramandato quella che era la Persia. Un altro Iran che, per far capire ai giovani generazioni che un altro Iran esisteva ed è possibile. In effetti ci sono due Iran: quello ufficiale, opprimente, fanatico, e quello reale, dentro le porte chiuse, dentro le case, dove il ricordo di ciò che era diventa realtà, ma a porte chiuse. Questo non è una rivoluzione giovanile, è molto di più. Ci sono donne e gli uomini di 80 anni, di 70 anni a rivendicare la libertà. In Iran le donne subiscono discriminazioni su eredità, su matrimonio, su divorzio e custodia dei figli. Le donne sposate devono ottenere il permesso dei mariti per attività basilari, come viaggiare o rinnovare il passaporto. In Iran non c'è una legge su abusi domestici, nonostante l'alto numero di casi e aumento dei cosiddetti delitti d'onore. La Repubblica Islamica è decisamente contrario all'occidentalizzazione inaugurata dalla dinastia Pahlavi. Infatti, subito dopo la rivoluzione, tutti i tornei femminili nel paese vennero uno per volta annullati, e così subito hanno limitato la partecipazione femminile nel mondo dello sport. E in seguito hanno impedito alle donne l'accesso alla facoltà di giurisprudenza. E così tutte le donne giudici furono private del loro incarico. Noi in Iran non abbiamo la giudice, non possiamo avere, perché noi donne siamo metà di un uomo. Quando si tratta anche fare la giudice, proprio non è possibile, neanche Presidente della Repubblica possiamo fare. Indossare il velo è stato obbligatorio per tutte le donne che avessero voluto lavorare o uscire da casa. Tantissime manifestazioni e proteste contro questa legge, ma tutto ciò finì già da allora con la violenza e repressione. Le donne vennero fustigate in pubblico per mancato rispetto delle leggi coraniche. Così loro hanno imposto il velo a tutte le donne nonostante tutte le proteste continue. Nel 1983 il mancato utilizzo del velo divenne reato penale ufficialmente e 74 frustate o imprigionamento da un mese ad un anno per tutte le donne che non si fossero velate, sia iraniane sia straniere. Hijab, che è un termine arabo, doveva essere indossato da tutte le donne da partire da 9 anni. È stato anche proibito l'uso dei cosmetici. Le guardie furono autorizzate a rimuovere il rossetto tramite una lametta. Questo veramente non è storia, questo è successo e tantissimo, tantissime ragazze che uscivano da scuola erano pastoran fuori che aspettavano le donne con la metta in mano, così per cancellare il rossetto con la metta cancellavano, e dopo che buttavano l'acido in faccia delle donne che erano mal velate, e adesso vengono avvelenate nelle scuole. Cioè queste cose, è una serie di cose, già nei primi anni della rivoluzione questi atti erano proprio, l'avevano messo in atto queste azioni. Poi tante donne vennero arrestate in maniera violenta. Poi venne negato alle donne lavorare senza il consenso del marito. Per quanto riguarda il matrimonio, già nel 1979 vennero abolite le leggi del 1967 che lo Shah l'aveva fatto, le quali proteggevano la donna dalla poligamia, e poi venne rinnegata la custodia dei figli in caso del divorzio per diversi anni, a 9 anni in l'età di consenso. Nel 1982 l'adulterio viene punito con la pena di morte tramite la lapidazione. Dunque, poligamia tornò legale. Gli uomini potevano e possono tuttora avere fino a 4 mogli ufficiali e un numero illimitato di mogli contemporanei, sighe vuol dire. Il potere di prendere tutte le decisioni riguardanti la famiglia aspetta solo esclusivamente all'uomo. 1985. Definitivamente venne vietato alle donne di viaggiare da sole, senza l'autorizzazione del marito o padre o figlio o nonno, comunque un membro maschile della famiglia. Tuttavia, il tasso di alfabetizzazione femminile aumentò più del doppio rispetto a prima. Secondo delle statistiche, il 70% dei universitari iraniani sono femmine. Mentre le proteste aumentano, sempre più persone vengono arrestate, torturate e spinte al limite. I carceri già sono pieni degli oppositori del regime. Nel 1988 l'autorità iraniana decide di uccidere gran parte dei prigionieri politici e avvenne un genocidio. Migliaia di prigionieri vengono giustiziati e sepolti in fossi comuni. A scegliere chi mandare a morte era a capo attuale presidente Raisi. Ai prigionieri non venne consentito uscire dalla cella, né visite dei familiari, né l'ultimo saluto ai familiari. Queste esecuzioni durano circa 5 mesi. È stato un atto di violenza senza precedenti nella storia iraniana. Le stime del numero delle esecuzioni sono intorno a 30.000. Stiamo parlando del 1988, ecco perché dico, questa lotta continua, da 40 anni che noi stiamo gridando che non va bene questa Repubblica Islamica. Il governo nega tutto, ma dato la vastità dell'operazione e la testimonianza delle famiglie, il numero viene fuori. Maggior parte giovani, laureati o addirittura dalle scuole superiori. Ecco perché le donne e gli uomini non mollano le proteste, perché noi non dimentichiamo, noi non perdoniamo. Le proteste del popolo vanno avanti e diventano una lotta per denunciare il regime, contro la repressione delle libertà individuali, contro corruzione, contro aumenti dei prezzi e dell'inflazione che hanno ridotto in povertà milioni di famiglie. 5 anni fa le proteste contro Caro Vita sono state represse e finite con migliaia di persone arrestate e uccise. 3 anni fa nelle proteste contro aumento della benzina, 3 volte in più in un giorno, sono state uccise 1500 persone in 5 giorni. 2 anni fa è stato colpito un aereo ucraino-iraniano con 2 missili da Pasdaran, con 176 passeggeri, tutti morti, e nessuno, e non è stato accettato nessuna responsabilità da parte dell'autorità e nessun processo per i colpevoli. I motivi per scendere in piazza ci sono. Ecco perché il popolo iraniano da 6 mesi nelle strade nel nostro paese e urla: lottiamo, moriremmo, ma ci riprendiamo il nostro Iran. Sei mesi fa, dopo la morte di Mahsa Amini, la ragazza 22enne curda, esplosa la rabbia delle donne iraniane, trascinando la protesta popolare nelle piazze e nelle strade. Le proteste che il regime teocratico affronta con estrema violenza e brutalità. Adesso tutte le classi sociali sono coinvolti, da partire dai lavoratori, studenti di qualsiasi fascia di età, professori di università, insegnanti, commercianti, attori, attrici e sportivi, eccetera, eccetera. Tutti scendono in piazza accanto alle donne per rivendicare la libertà. Il regime infatti utilizza il velo per marginare le donne e escluderle da ogni ruolo politico, culturale e sociale. Però le donne iraniane non si sono arrese, hanno lottato e continuano a lottare contro questo regime. Adesso loro non vogliono riforme come la fine dell'obbligo del velo, ma caduta del regime, anche a costo della vita. Morti, feriti, non li ferma più. Il popolo iraniano oramai ha deciso, vuole cambiare tutto. Questa è una rivoluzione in atto. Il velo rispecchia il contesto sociale, politico e morale. Il velo è diventato il segno distintivo delle donne. Se dovessero indossare la loro adesione all'ideologia del regime. Bruciare il velo e bruciare il regime che ha utilizzato hijab come rappresentazione della propria ideologia. Questa rivoluzione si chiama donna, vita, libertà. Le donne che non hanno un ruolo, le donne che non hanno un ruolo nella rivoluzione, ma sono la rivoluzione. Queste donne sono state nominate eroine del 2022 da mass media internazionale. Lottano duramente per ottenere i loro diritti. Fino ad oggi più di 585 persone sono state uccise, in cui quasi 70 minorenni. Parliamo di bambini di 7 anni, 8 anni, 10 anni, 12 anni, fino a 16-17 anni. Le forze di sicurezza iraniane mirano al viso, agli occhi, al petto, ai genitali delle donne che protestano contro il regime con l'intento di sfigurarle. Infatti ne abbiamo adesso tantissime ragazze giovanissime che hanno perso proprio la vista, che girano proprio con un occhio bendato. I giornalisti che riportano le notizie e le foto delle manifestanti vengono arrestati. I medici, infermieri che prendono la cura dei feriti vengono puniti. attualmente una coppia di un medico e un'infermiera sono in braccio della morte perché hanno soccorso i feriti. Oggi gli iraniani sono uniti sotto lo slogan di Donna Vita Libertà, che vede le donne in prima linea nella protesta sia come vittime che come leader. La rivoluzione in corso in Iran infatti va ben oltre dell'obbligo del velo, come appare oramai chiarissimo ed un obiettivo ben preciso: il rovesciamento del regime apartheid di genere e instaurazione un sistema laico democratico fondato sullo stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani. Vorrei finire il mio discorso in nome sempre di Donna Vita Libertà alle donne coraggiose. È una riflessione che scaturisce dalle discussioni e la prova che uniti siamo in grado di costruire sistemi più liberi e costruire relazioni sui basi diverse da quale della competitività e dell'individualismo. Relazioni che fonderanno una nuova società. La libertà deve nascere necessariamente dalla lotta delle donne, dal nostro modo di modellare la vita, di intendere la politica come cura della comunità. Vi saluto e spero di rivedervi. Grazie di aver ascoltato.
State ascoltando gli speciali di Radio Blu e Tu.
Grazie per averci regalato questo lucidissimo e appassionato racconto di quello che è vivere oggi in Iran, ma di quello che è stato da anni vivere in Iran. Ho apprezzato moltissimo la ricostruzione storica dei fatti, la lucidità con cui la nostra relatrice ha ripercorso tutte le tappe da ben prima della rivoluzione islamica, perché è da ben prima che comincia la dittatura in Iran. E oggi noi siamo di fronte a un popolo che rivendica quello che per noi è assolutamente scontato, cioè la possibilità di vivere in uno stato democratico e rispettoso dei diritti fondamentali di tutti. Un'altra cosa che mi ha molto colpito è l'accento che lei ha posto sulla lotta unitaria. Nelle strade in Iran non ci sono soltanto le donne, è chiaro che questo è quello che arriva a noi, è l'elemento forse che colpisce più l'immaginario, ma nelle strade in Iran ci sono uomini, donne, bambini, anziani, persone che hanno vissuto entrambe le dittature e che sono veramente stanche e che chiedono davvero un cambio di passo radicale. Io passo a questo punto la parola al nostro secondo relatore, Mohsen Afzali. Ce la faccio, Afzalian, grazie.
Buongiorno a tutti, io sono Afzalian, gioco in casa perché io lavoro a Rovigo, poi vicino a me un amico secolare, l'ho visto anche prima, il primo italiano che ho conosciuto in Italia, Marco, e quindi gioco in casa praticamente. Ecco, allora vi ringrazio veramente, siete in tanti e abbiamo invertito il nostro discorso perché Nassim aveva un impegno di lavoro e non poteva mancare. In realtà dovevamo cominciare da una storia vecchia, perché per dire che 44 anni stiamo combattendo questo regime, capire perché. Allora io vorrei portarvi nel Novecento, perché come dicevo stamattina ai ragazzi, Novecento si spiega poco nelle scuole nostre. Si arriva al massimo medievo, si arriva a 600, 800, si arriva Unità d'Italia, tanto. Ma nel Novecento si parla poco di diritto internazionale, di cui ho onore di aver condividere questa tavola con la dottoressa, professoressa di diritto umano, di diritto internazionale, è molto importante. Allora, per capire come siamo arrivati ad oggi è necessario capire le cause da un punto di vista storico, partendo dal Novecento. Nel Novecento ci sono state quattro rivoluzioni in Iran: 1906, 1953, 1979, da 79 ad oggi. Quindi Mahsa Amini era una goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma in realtà i carceri erano pieni. Quei 30.000 di cui parlava prima Nasrin stavano scontando la loro pena, erano già condannati. Gli hanno fatto due domande in pochissimo tempo, li hanno liquidati. E quindi il discorso di tre minuti non è un discorso recente, da sempre il regime fa questo. L'Iran attuale ha una storia millenaria, è una civiltà millenaria. Ci limitiamo a fare delle osservazioni di ciò che è accaduto nel Novecento, perché lì affondano le radici di quello che sta accadendo. La storia ha una sua lentezza e non ha i tempi di una trasmissione televisiva, ma la storia cammina, e quella dell'Iran è il complesso sforzo di trovare una propria autonomia, autonomia di un grande paese con grandi ricchezze petrolifere, e questo cammino deve fare i conti storicamente con la forza della Gran Bretagna, impero zarista e poi USA e Unione Sovietica. E oggi sta facendo questa, stiamo combattendo non solo nel paese, anche a livello internazionale. Alla fine del XIX secolo, la dinastia prima di Pahlavi era la dinastia che è andata via, l'hanno spazzato via, è arrivato Khomeini, ma prima di Pahlavi c'era un'altra dinastia, la dinastia Qajar. Qajar aveva lasciato tutto ai giacimenti di petrolio, aveva lasciato agli stranieri. Nel 1896 ci fu una prima rivoluzione del tabacco. Pensate, in questi anni gli iraniani hanno boicottato l'uso di tabacco. Questo è importante. Pensate, in quei anni le donne avevano fatto delle barricate, avevano fatto delle brigate, le donne avevano dato la vita a un periodico. Quindi le donne sono state sempre sulla scena per la pari opportunità, non è roba di ieri mattina. Allora il re a un certo punto dovete mettersi a parte. Nel 1906 fecero in rivoluzione costituzionale. La rivoluzione costituzionale era una rivoluzione moderna, diceva il re deve regnare ma non deve comandare, e quindi ci fu un'instaurazione di un majlis, cioè un parlamento. E quindi nel 1925 lo Shah, comandante delle brigate cosacco eccetera, prende il potere e si autoproclamò con aiuto degli inglesi il re, che fece alcune riforme anche della borghesia, ma nel 1935 il re Pahlavi lo chiamò Iran, sostituendolo con il nome della Persia, lo chiamò Iran, e poi di questo possiamo parlare dopo. E la cosa peggiore che ha fatto lui, che alla luce dell'Occidente, si alleò con Ataturk. È quel grande Ataturk, ancora abbiamo il dilemma degli armeni, e Hitler. Nel 1944 venne al potere, poi il figlio viene destituito, eccetera. Poi il figlio fu colpito da un membro del partito Tudè, partito comunista, Tudè vuol dire massa. E quindi nel 1944, nel 1948 viene colpito, ma nel 1944 però viene sottomesso a un cambiamento. In seguito alla conferenza di Teheran, Roosevelt, Churchill e Stalin, e fece la conferenza di Teheran. Allora, nel 1949 ci fu una contestazione enorme in Iran. 1953 ci fu la nazionalizzazione di petrolio da parte del dottor Mossadegh. Io vi dico alcune cose solo per titoli. 1953, prima Mossadegh ha tentato di convincere inglesi di arrivare al 50% dell'introito. Fino a quel momento l'Iran percepiva solo il 16% di quello che ricavava dalle trivellazioni. 16%. Quindi la nazionalizzazione del petrolio fece il dottor Mossadegh. Dopo ci fu un colpo di Stato, lo Shah andò a Roma, scappò a Roma con sua bellissima principessa, la regina Soraya, e tornò in Iran grazie dalla CIA e intelligence, dalla CIA e Mossad dell'Israele. Fece allora SAVAK. Ecco, allora SAVAK era un acronimo di servizi segreti iraniani, E allora 1953 la CIA prende il potere in mano, praticamente il cambio di potere da inglesi agli americani, e poi viene mandato in arresto domiciliare Mossadegh vicino a Teheran, eccetera. Questa era la storia del Novecento, inizio del Novecento. Ho detto, cercare di dire molto sommariamente, perché ho scritto, ma cerco di togliere questo. Negli anni 60-70 essere intellettuali in Iran corrispondeva ad essere marxisti-leninisti oppure marxisti-islamici. Queste due scuole di pensiero avevano in comune la lotta contro lo Shah, automaticamente e semplicemente voleva dire essere anti-americana, anti-USA. Il popolo iraniano voleva giustizia e uguaglianza sociale in un paese estremamente ricco, ove non c'era alcuna distribuzione dei redditi, c'era una piccola classe che apparteneva alla borghesia e poi una percentuale elevata dei poveri. In questi anni, 1963, grazie da allora Kissinger, fece la rivoluzione bianca. Fece la rivoluzione bianca togliendo terre dai latifondisti, e tra questi anche Khomeini, della città di Khomeini, latifondista. Però si è dimenticato di fare una cosa a questi poveri contadini che gli dava la terra: mezzi di produzione. Era tutto organizzato, mezzi di produzione non c'erano, quindi questi poveri disgraziati andavano nelle città, grosse città, Tabriz, Isfahan, Shiraz, soprattutto Teheran, formare dei baraccopoli. Ecco, nel 1978 anche quello che ha detto Nasrin sul problema del clero, eccetera, non ha fatto altro che fondamentalmente aiutare l'egemonia dell'Islam, lo Shah di Persia. In questi anni Teheran aveva 800.000 abitanti, è arrivato ad avere 3 milioni di abitanti questa città, grazie a questi baraccopoli. Tra l'altro non arrivavano in città per avere massima produzione nazionale, arrivavano in città per far parte di una produzione di montaggio, tra queste anche la Fiat italiana. Allora lo Shah dell'Iran era praticamente a questo punto non faceva altro che la politica americana, non faceva nulla che potesse ledere alla politica dell'imperialismo. Pensate, quando è ritornato nel 53 lo Shah in Iran ha ringraziato l'America, ha ringraziato dietro una lettera ben precisa. Allora, nel 79 in Iran la lotta contro, come diceva Nasrin, il regime dittatoriale dello Shah, che è stato oggettivamente, rispetto all'attuale regime, un modernizzatore borghese, anche se forzatamente dell'apparato burocratico dello Stato, ha fatto sviluppare sino a renderli egemoni i movimenti fondamentalisti. Il Medio Oriente, che non è Medio Oriente Iran, finisce Tigre Eufrate, Medio Oriente, e dopo comincia altro piano iranico. Il Medio Oriente, tipo Arabia Saudita, che è diventata adesso anche democratico, questa Arabia Saudita, siamo contenti, Libano, Iraq, Iran, Siria, Israele, è storicamente il luogo di nascita delle religioni monoteiste. Allo stesso tempo esso si manifesta alla nostra attenzione come un luogo di eventi infernali, aggressività, terrore, guerra senza fine, integralismo e repressione dei popoli. Questo evento ha funzionato come esempio storico, come progettualità che pareva efficace, non solo in Iran, ma in tutto il Medio Oriente, dall'Africa al Pakistan, all'Egitto fino al Marocco. Si sono rafforzati i movimenti dell'integralismo religioso, quasi un'adesione militante ad un partito politico anti-occidentale, capace di sostituirsi ai fallimenti dei movimenti nazionalisti dopo guerra. Islam politico, nella sua espressione più radicale, dichiara la guerra contro la modernità. E questo proprio quello che sta avvenendo in Iran. Allora, la società nel Medio Oriente e Vicino Oriente sono il riflesso quasi ovunque di governi non liberali, figuriamoci democratici. Queste società sono antidemocratiche nella forma politica, cioè sono una sorta di dittatura sociale, la maggior parte assume la forma di un potere ereditaria. Guardate anche giureconsulto oggi in Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi, eccetera. Tutto ciò ha determinato istituzioni statuali incompatibili con la democrazia moderna. Forse il problema del Medio Oriente nasconde anche un'importante questione culturale. In che modo incide la cultura sul destino di un popolo? In realtà la domanda principale è la seguente: che rapporto esiste tra la cultura e lo sviluppo? Lo sviluppo della cultura permette a un paese di affrontare, di effettuare delle riforme strutturali, intervenendo sull'impianto della società. Gli effetti della cultura agiscono fortemente sull'economia del paese. Qui non sto dicendo che il Medio Oriente, in particolare la sua parte islamica, non esprime la cultura. Sto dicendo che la potenzialità della cultura non filtrano sino alla società per effetto dell'armatura, che, armatura religiosa che diluisce quando non ostacola gli effetti del fermento culturale, che sono una delle manifestazioni vitali di una comunità. Il problema della politica in Iran è non solo, non è Islam come fede, non è un problema dell'Islam, problema ma integralismo islamico. La presenza di integralismo è direttamente proporzionale alla arretratezza culturale, alla modernizzazione forzata. Quindi la soluzione non è la riforma della religione, ma la riforma della politica e dell'economia. Manca qua distribuzione del reddito nel nostro paese. Occidente ha già superato questi due secoli e speriamo che restiamo così come tale qua in Occidente. Se qualcuno dichiara che Islam è diverso, sottolineo che Islam nelle società moderne si comporta esattamente come il cristianesimo nei paesi capitalisti. Ovviamente, ove gli immigrati sono integrati, i paesi tipo Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Kuwait, Iraq, si trovano anche di fronte un altro problema, che è il petrolio e gas. Quarta potenza per quanto riguarda il petrolio, seconda potenza per quanto riguarda il gas. Produttori di materie prime a basso costo per il mercato mondiale, che abbiano come aggravante una elevata popolazione, sono condannati a essere arretrati, perché basso costo significa bassi salari, mancanza di libertà sindacali, bassi consumi, mercato nazionale fragile, sistemi sociali impoveriti, ricattabili e non riconoscimento dei partiti politici. Non stiamo dicendo eresia, anche se io sono un eretico. Non stiamo dicendo eresia. Questa è la realtà nel nostro paese. Quindi bisogna ringraziare veramente il popolo italiano di questo. Stanno andando molto più avanti dei loro politici, molto più avanti. E preferiamo sempre nelle scuole piuttosto che andare in Parlamento a parlare. Perché qua è importante, perché il tessuto sociale si forma qui. Vorrei provare a far capire le cause profonde di ciò che accade in Iran, confrontando ciò che noi viviamo qui in Italia con ciò che si vive a Teheran, e lo farò paragonando alcuni aspetti costitutivi, costituzionali dell'Italia della Repubblica Islamica dell'Iran. Io ho giurato la Costituzione per diventare cittadino italiano e sono onorato di questo. L'Italia è una Repubblica Democratica, Iran è una Repubblica Islamica. Quindi non è vero che non accettano diritti umani. Diritti umani accetta l'Iran, ma accetta diritti umani islamici. L'ha detto apertamente anche a ONU quando siamo stati, arrivato un loro rappresentante. Noi rispettiamo diritto umano, ma diritti umani islamici. La Repubblica Italiana, articolo 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, richiede adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. L'Iran riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo musulmano, come singolo che come formazione sociale riconosciuta dal regime. Adesso vediamo che cosa dice il regime. La Repubblica Islamica basata sulla Sharia, sul Dio Onnipotente. Articolo 4, molto interessante, della Repubblica Islamica, dice, della Costituzione della Repubblica Islamica, una vergogna per intera comunità del mondo, intera collettività. Dice: tutte le leggi civili, penali, finanziarie, economiche, amministrative, culturali, militari, politiche e altro tipo, e tutte le normative devono essere fondate sui precetti islamici. Pensate, il presente articolo si applica in modo assoluto e universale a tutti gli altri articoli della Costituzione, come pure ad ogni altra norma e regola, e i giuristi islamici che compongono il Consiglio dei Guardiani sono giudici di questa materia. Pensate, signore Raisi a sesta elementare, studi giuridici molto elevati, studi giuridici islamici, ma a sesta elementare deve finire questo signore ancora, non sto scherzando. Andate a vedere, vi informate su quello che sto dicendo. Lo Stato al servizio del giureconsulto. Il giureconsulto è formato da una persona, Ayatollah Ali Khamenei. Parlamento, assemblea di esperti, consigli dei guardiani, polizia, radio, televisione, eccetera, eccetera. Ayatollah Ali Khamenei decide su tutto. e anche Guadagna su tutto, perché quando uscì nel 78 aveva una toga con piene di pidocchi, senza ciabatte, oggi ha 100 miliardi di dollari, 602 fondazioni. Questo è un articolo molto bello, io ci credo assolutamente. Articolo 11, l'Italia ripudia la guerra. L'Italia ripudia la guerra, l'Iran la promuove facendo riferimento a Jihad Islamico. E ce n'è in giro, ci sono. Le bandiere dell'Italia e dell'Iran sono entrambi tricolori, ma con un distinto, che quella iraniana è scritta Allah in mezzo. I giudici islamici che attuano la Sharia sono scelti in ossequio del loro preparazione in materia di religione, scelti direttamente dal giureconsulto dell'Ayatollah Ali Khamenei, il capo indiscusso del regime di Teheran. Il codice penale di alcuni articoli possiede dei passaggi che apparentemente rispettano i diritti fondamentali, ma non è mai stato applicato. Mai è stato applicato. Perché oggi non troviamo neanche un avvocato fuori che difenda un prigioniero. O sono in carcere o sono scappati. Dopo la rivoluzione i giudici sono stati destituiti, molti di loro, quelli diceva prima, sono scappati all'estero oppure sono in carcere, e se sono donne hanno smesso di lavorare oppure sono andati all'estero. Bisogna essere chiari, il regime cerca di tenere l'intera nazione iraniana sotto le regole di un tempo oramai passati, tanto che una società di giovani come l'Iran, 1975, ti ricordi? 32.700.000, oggi 85 milioni. Quanti sono giovani? Ecco, è la gioventù iraniana favolosa da questo punto di vista, favolosa perché è istruita anche. È chiaro che a questo punto la Repubblica non può andare d'accordo con l'Islam. Repubblica fonda sul suffragio universale e l'Islam sul sultanato. Non vanno d'accordo, non possono stare insieme. Inutile dire. Non è inutile dire. Allora, arrivo dunque, perché vorrei anche smettere di parlare, mi piacerebbe sentire anche la vostra voce, la peculiarità delle lotte in corso in Iran. Per la prima volta la lotta dei popoli dell'Iran coinvolge l'intero pianeta. In numerosissime nazioni e città del mondo cresce la mobilitazione, continua a crescere nonostante che il movimento in Iran è un po' in calo. Le città del mondo cresce la mobilitazione contro quel nemico dello spirito che ha il potere in Iran. Noi crediamo che queste, oltre che non sono spirituali, hanno distrutto lo spirito. Ogni spiritualità hanno distrutto. Non a caso, se oggi dovessero fare un referendum sull'Islam, un referendum semplice sull'Islam, nessuno voterebbe, quelli che noi intendiamo dire, ovviamente. Il mondo intero non accetta la politica della Repubblica Islamica e sul monolitismo religioso. Il mondo moderno partecipa alla lotta appoggiando lo slogan delle piazze: donna, vita, libertà. Questo triade è molto importante perché non ha virgola in mezzo. Abbiamo capito, per poter cambiare la società dobbiamo cominciare dalla donna. Stamattina mi diceva Fulvio, cervello della donna non esiste, cervello non ha sesso. Al di là degli aspetti cromosomici, ma non ha sesso cervello. Quindi le donne non fanno parte integrante, sono insieme agli uomini, sono uguali, non c'è nessuna differenza. Allora, è la prima volta che nelle contestazioni contro il potere assoluto, che storicamente sono iniziate nel lontano 905, non c'è alcun simbolo religioso. È la prima volta che la donna viene pubblicamente portata sulle palme delle mani dei maschi, dai maschi. Possiamo dire con certezza che oggi, per la prima volta, la donna non si sente vivere nel paese degli uomini. È la prima volta che i crimini contro le donne uccise barbaramente da parte dei loro compagni maschi non restano impuniti. È la prima volta che viene rivendicata la parità tra le donne e gli uomini in tutti gli ambiti sociali, politici, economici e anche sessuali. È la prima volta che le scuole medie e inferiori rivendicano il diritto di contestare il programma scolastico e religioso, questo prima di avvelenamento, manifestando contro il regime e in alcuni casi picchiando i promotori della violenza nelle scuole, esattamente come il fascismo qua, quelli che ho letto io sui libri. È la prima volta che lo scontro risulta così aspro contro i mullah nelle strade dell'intero paese. Dopo facciamo vedere il filmato sui turbanti. Non sono contro la religione quelli che fanno, perché il turbante e il velo è simbolo del potere, quindi per quelli che buttano giù. È la prima volta che da Urmiye al Golfo Persico e dal Kurdistan, Sistan, Beluchistan, tutti gli iraniani sono uniti, perché questo governo centrale non ha fatto che creare una dicotomia caratteriale anche di sviluppo tra Beluchistan e Kurdistan insieme, che sono sunniti, e tutto il resto. Donne, uomini, bambini e bambine accettano la situazione di povertà, miseria, disoccupazione, arretratezza culturale, torture quotidiane, incarcerazione, pena di morte e Tangentopoli. Quando le classi sociali non accettano questi annientamenti, il potere dovrà sciogliersi quanto prima. Lo slogan contro il regime della Repubblica Islamica risulta essere l'unica uscita da questa crisi. Mentre il regime gioca, ricorrendo alle forze, tutte le carte per conservare un tempo sociale del passato che è già tramontato, il popolo iraniano sente che questo regime è andato oltre il suo tempo e sta mettendo in campo un enorme eroico sforzo modernizzato. Concludo dicendo: noi crediamo, oltre a quelli che ha detto Nasrin, perché bisogna che questa politica italiana, il governo italiano, dico apertamente, deve intervenire su quello che sta succedendo. Non basta solo dichiarare apparentemente essere contro il regime. Non si può essere contro il regime e avere rapporti vicini col ministro degli esteri. Non si può avere, dico anche a Sergio Mattarella, che non deve incontrare questi bastardi, questi assassini. Allora, la libertà immediata per i prigionieri politici, che ingresso libero garantiti in Italia, in Iran, dimissione immediata del governo giureconsulto, cancellazione della Costituzione, del codice penale, del codice civile islamico appartenente al Medioevo, una vergogna per la collettività, istituzione di un'assemblea costituente dove si possa decidere liberamente la data di una elezione democratica con la partecipazione di tutte le forze senza censura sui candidati, dichiarare responsabile di tutto l'ufficio di Ayatollah Ali Khamenei e il suo centro di terrore senza precedenti nella storia dell'Iran, il corpo dei guardiani della rivoluzione, Pasdaran. Questi signori hanno 93% degli appalti in Iran, una parte dei carceri speciali in Iran di loro proprietà, affittano allo Stato iraniano, tra queste anche quelle che era mio fratello dentro. È uscito ultimamente, ma era dentro, era un carcere che era di Pasdaran, dove esistevano tantissimi, 15.000 prigionieri. Allora è importante che ci rendiamo conto che interruzione dei rapporti dell'ambasciata di Teheran a Roma, e con il consolato della Repubblica Islamica a Milano, e vedere issato la loro bandiera è una vergogna per tutti noi seduti qua. Non è possibile tollerare questo. Allora, dico solo una cosa per finire: un'eventuale vittoria del regime, ricordiamoci, condannerebbe l'Iran a non vedere il tramonto di un passato che sta uccidendo il futuro. Grazie.
Grazie davvero Mose per aver completato il quadro che già aveva cominciato a tracciare Nasrin e per averci ricordato una cosa fondamentale, cioè che le rivoluzioni le fanno i popoli, le fanno da soli. Quello di cui i popoli hanno bisogno quando fanno la rivoluzione è che il resto del mondo non aiuti il nemico. Questa è la cosa fondamentale. Non si chiede un aiuto per la vittoria della rivoluzione, si chiede di non remare contro, e direi che è il minimo da questo punto di vista. Passo la parola al nostro ultimo relatore, Fulvio Ervas. Grazie.
Un paio di osservazioni che abbiamo riportato questa mattina anche con gli studenti. Io mi occupo di Iran perché, insomma, ho sposato da un lato mia moglie e dall'altro lato il dottor Ramzayan, quindi sono più di 40 anni che parliamo di Iran, no? Quindi abbiamo visto battaglie, abbiamo visto sconfitte, abbiamo visto progetti politici che sono dissolti. Questa volta la posta in gioco ovviamente è importante e il movimento è per il momento estremamente ampio, no? Che cosa però insegna? La maggior parte dell'umanità non vive in condizioni di democrazia. Noi viviamo un privilegio assoluto. Vivono in condizioni di regime, di autocrazie, di teocrazie che sono peggiorative, o di democrazie fragili, talune molto fragili, no? Quindi la democrazia non è un'abitudine, non solo è un valore, è un processo evolutivo. Questo dobbiamo dirlo quando guardiamo quello che accade in Iran, no? stiamo osservando a uno sforzo gigantesco per mettere in moto, per ottenere dei risultati che noi abbiamo qui, in questo momento qui. Io parlo, non mi tingo i capelli, non mi metto nulla, parlo sulle basi di quello che credo di aver capito del mondo, eccetera. Cioè noi abbiamo un tasso di libertà che è sconosciuto in larga parte del mondo. Questo dobbiamo considerare perché? Perché la democrazia è un progetto, chiamiamolo così, di relazioni sociali che deve essere coltivato, no? Le democrazie non sono eterne, le democrazie si indeboliscono, questa è una fase in cui le democrazie si indeboliscono per molti motivi, qui non c'è lo spazio per affrontarlo, ma viviamo anche in Italia una fase in cui la democrazia insomma è in largo dibattito e all'interno di un ciclo, questo però dobbiamo dirlo perché siamo adulti, ma è più difficile dirlo ai ragazzi, in cui quello che noi pensavamo, cioè che la storia era finita, c'era un famoso testo di Fukuyama nel 93, no? La fine della storia, la traduzione più o meno è quella, la storia ha ripreso a correre, lo vediamo con l'Ucraina, no? Sono in gioco gli equilibri dei prossimi 100 anni, 50 anni. Noi vediamo dall'Iran che la storia da 44 anni si muove, l'illusione ottica, io sono, ho 67 anni, sono completamente vissuto in pace, tutto quello che ho fatto l'ho fatto perché esiste la pace. Mio padre ha visto la seconda guerra mondiale, mio nonno l'ha fatta la prima guerra mondiale. Mio nonno è un ragazzo del 99, un artigliere, in norvegese a battaglia, tira una bella bomba agli austriaci, muore gran parte del suo reparto di ragazzi, lui viene ferito, torna a casa e fa 13 figli. Non tutti su un colpo, capite, ma insomma, si è messo l'impegno, l'amore per la vita, no? Ovviamente legato al periodo culturale. E disse ai propri figli e i propri nipoti, il più grande culo che ho avuto nella mia vita è essere stato ferito, perché sono tornato, sono uscito dal macello. Noi oggi abbiamo, ed è collegato a quello che accade anche in Iran, noi abbiamo ragazzi che attorno a Bakhmut combattono i trincei come 100 anni fa, noi mandiamo ventenni a scannarsi attorno a un'idea di guerra che è terrificante. Noi abbiamo un paese che ha, credo, una media 34-36 anni, quindi ha la propria banca del tempo, perché noi siamo, io ho spiccioli nella mia banca del tempo, io non vivrò altri 56 anni, nemmeno vorrei, ma i ventenni, i trentenni, quelli che abbiamo mostrato ai ragazzi oggi morti in piazza, che erano vivi, sono ventenni. C'è un paese che uccide, svuota, dissipa la propria banca del tempo, è una cosa inaccettabile questa cosa. Ma esattamente come accade qui attaccato a noi. Cioè noi mandano dei giovani a uccidere giovani. I giovani ricchi russi sono scappati, sono i figli di quello che chiameremo il proletariato. La borghesia russa ha 500.000 giovani che ha mandato in Georgia, in Finlandia, in Polonia, perché a morire, come sempre, vanno quelli che non hanno strumenti né economici né culturali. Un'altra cosa, lo vediamo in Iran, no? Però è una cosa su cui dobbiamo riflettere, vengono violati i diritti umani. Noi siamo una specie, di questo dobbiamo averne coscienza, se no non capiamo l'Iran e non capiamo la Russia, in cui dobbiamo prendere una parte di esperti che scrivano su carta come degli uomini devono rapportarsi con altri uomini. Cioè noi siamo una società iperconflittuale in cui bisogna scrivere che io, uomo, devo concedere libertà a te, uomo. Capite che è un livello di civiltà sotto zero, è una cosa di cui vergognarci. Bene i diritti umani, ma il fatto che abbiamo bisogno di diritti umani per gestire i rapporti all'interno della stessa specie è, dal punto di vista sociale, evolutivo, una cosa che è disgustosa. Noi dobbiamo anche capire che succedono queste cose in Iran come in Ucraina, perché c'è una parte di 800.000 assassini, come lo erano una parte dei soldati, degli ufficiali e sottufficiali tornati dalla prima guerra mondiale, che fanno il gruppo armato che gestisce le bande nere in Italia, questo è stato, c'è gente che aveva già ucciso, che sapeva uccidere, che amava uccidere, no? Che va a spaccare la testa, no? Ad altri cittadini. Qui abbiamo 800.000 persone pagate che godono, gli piace, sono motivati, lo rivendicano, sparare sul viso a una ragazzina. Poi spero che Mosse lo manderà e poi chiudiamo con quello. Ci sono volti di ragazzi come i nostri figli che vedete qui, gente che ha 20, 23, 24 anni, che vivono, che facevano le cose normali, che rivendicano, solo di non avere il velo, rivendicano il fatto che io posso ballare lì. A chi cazzo rompo le scatole se ballo lì? Siamo a questi livelli qui, 5 ragazzini che ballano creano un, capite? Il cervello, lo sa chiunque si occupa di neuroscienze, il cervello non ha sesso. Per quale motivo un cervello dentro la scatola cranica maschile deve studiare e un cervello dentro la scatola cranica femminile non deve studiare? Qual è il motivo, qual è la ratio dietro a queste cose qui? Cioè è una società umana inaccettabile. Quando guardiamo a queste cose qui, dobbiamo guardarle anche qui, perché qui anche qui dobbiamo ancora camminare e fare strada, ma ricordarci che una specie umana che ragiona in questo modo, che funziona in questo modo, non ha futuro. Noi ci estinguiamo così. Le specie si misurano su tempi lunghi. Il tempo biologico è una specie di 5 milioni di anni. Noi in 2000 anni abbiamo incasinato il pianeta, uccidiamo i giovani in Iran e mandiamo di nuovo ragazzini sulle trincee come 100 anni fa. Questo è vergognoso, questa è una cosa davvero vergognosa. Quindi quando guardiamo queste cose, finisco, usiamole per solidarizzare, perché la battaglia per la libertà ci serve, perché più liberi nel mondo, tutti più liberi, esattamente come difendere le democrazie qui aiuta quelli che stanno lottando per la democrazia. Le democrazie fragili non aiutano chi lotta per la libertà. Le democrazie forti, partecipate, con noi che diciamo delle cose in piazza, che non chiudiamo gli occhi, che non cos'è, vorrei che il governo, no, se va in piazza. Abbiamo un diritto civile, se abbiamo capito. Dobbiamo essere presenti e lasciare un segno. Allora questo vuol dire essere democratici, no? Che ogni tanto, no, se agiremo e guarderemo il canale sbagliato, capite? Allora queste cose qui, ed è il motivo per cui non solo l'affetto che ho ovviamente per questo uomo, ma anche il ricordo, perché lui mi ricorda tutti i giorni che sono in ambito democratico, non perché è un'abitudine come pulirmi il culo qua, perché è una conquista e va difesa. La democrazia ha bisogno di cura, come si hanno bisogno loro. Grazie, basta.
Grazie. È verissimo, la democrazia ha bisogno di cura e i diritti, le libertà sono come l'aria, finché non te le tolgono non ti accorgi di quanto ne avevi bisogno. Io però voglio lasciare la parola a voi, se ci sono domande.
Io voglio fare una comunicazione e poi una domanda un po' difficile agli amici iraniani. Allora, io sono militante, attivista e portavoce della rete Kurdistan. Abbiamo organizzato anche in provincia di Rovigo due grandi iniziative a Adria e a Rovigo a favore del popolo iraniano e domenica 19, questa è la comunicazione, domenica 19 festeggeremo il Capodanno curdo e iraniano, che sono diversi però, al Censer, al ristorante. Quindi invitiamo il medico, avevo sentito che sei di Rovigo, io non, e chi vuole venire a prenotarsi. Perché, vabbè, comunque siamo qui. Questa è la prima comunicazione, ci sarà anche della musica e quindi sarà un bel... Poi magari dirai perché il Capodanno curdo. Iraniano. E la domanda difficile è questa. Io ho chiare le cose, però io sostengo il movimento curdo che fa riferimento al leader Abdullah Öcalan, che in Iran porta avanti come può da molto tempo anche una resistenza, diciamo soprattutto armata. C'è un partito, magari qualcuno lo sa, qualcun altro non lo sa. Poi i curdi hanno fatto quello che hanno fatto con Massa, il Paisik. Allora la domanda è questa:
Secondo voi può essere che le rivolte iraniane andranno forse anche in questa direzione, o è da scongiurare, diciamo, un tipo di resistenza che passi alle armi? Ecco, questa è la mia domanda. Io la mia risposta l'ho data, però la devono dare gli iraniani, non io. La mia è sì, però ripeto, la chiedo a voi. Grazie.
Grazie a te. Il Nowruz è giorno nuovo, equinozio di primavera, comincia il giorno 20 la sera, non mi ricordo a che ora era, ma comunque si fa festa, perché non è legato alla nascita di Gesù Cristo o Maometto oppure Mosè, legato ai cicli vitali del sole. Quindi questo è molto importante. Ogni anno sull'altopiano iranico, non solo iranico, Kurdistan, Afghanistan, Pakistan, Georgia, eccetera, eccetera, vengono festeggiate per 13 giorni. E il 13° giorno si porta la vegetazione che è stata coltivata, facciamo anche noi ogni anno, si butta nell'acqua corrente, oppure i ragazzi vanno a fare picnic e cominciano a desiderare delle cose. Questo ve l'ho detto in modo molto, molto, e poi bisogna, poi qua è una storia millenaria, non è da ieri mattina, quindi molto prima di Gesù Cristo, con tutto il rispetto. Io credo che il separatismo del Kurdistan iraniano sotto questo regime è l'unica cosa che possono fare i popoli. Ma questo perché questo è un regime che ha creato una disparità tra centro e periferia. Dopo questo, dopo questa faccenda, dopo che succederà una rivoluzione, non ci sarà più tempo per questo, perché sicuramente il popolo curdo sarà esaurito il suo desiderio, quindi potrà chiedere altre cose. Ma io vorrei vedere un paese democratico, tipo che ne so, l'Iran, un futuro laico, eccetera, ancora i curdi pensano esattamente come oggi. Non sarà possibile. Quindi lei mi fa una domanda, io non posso dire, non posso rispondere. Nel contempo, uno grande rispetto per Kurdistan iraniano, c'era tra l'altro anche dei parenti in Kurdistan. È molto importante quello che ha detto lei. Öcalan è uno che ha inventato, ha detto per la prima volta, donna, vita, libertà. Su questo non possiamo scherzare, su questo non c'è nessuna virgola tra questo, è tutto unico, come dice mio amico Fulvio, le triade della rivoluzione francese, e triade anche quelle del regime della Repubblica Islamica, che dice azadi istiqlal cumhuriyet islami, cioè libertà e indipendenza cumhuriyet islami, cioè Repubblica Islamica. Ma questo dice donna, vita, libertà. E questo, se diceva dittatura del proletariato, forse non avrebbero accettato, ma dice donna, vita, libertà, che è sinonimo di quello che possiamo dire dopo. Ma oggi no, oggi il governo centrale pensava che ci fosse un separatismo destra e sinistra, invece si è reso conto che dal nord al sud, dall'est a ovest, sono tutti uniti oggi, non c'è nessuno che possa parlare del resto. E questo è, secondo me, un futuro, non so io come succederà. Io penso e credo in un'assemblea costituente che dia voce a tutti quanti senza censura. Questa è la mia convinzione, ha capito? Anche quei monarchici che vogliono partecipino, vediamo che quanto possono portare i voti. È importante questo, perché se noi cominciamo a credere nella pena di morte minuscola, come è successo durante Khomeini nei carceri iraniani, un domani anche questo pena di morte continua. Dobbiamo avere coraggio di dire pena di morte no, Ayatollah Ali Khamenei deve essere processata. Deve essere processato da un tribunale correttamente formato, e quindi no, assolutamente. Le cose cambieranno, non so come cambieranno, però attento di una cosa: oggi ancora Pastrana non sono entrati in azione, sono 800.000 formati, mercenari e armati. Sono molto preoccupato per il mio paese, io sono molto preoccupato anche per il destino del mio paese, che è qua in Italia. E quindi è importante vedere, non sono, sono ottimista nel contempo, sono molto, molto preoccupato. Grazie.
Avete ascoltato gli speciali di Radio Blu e Tu. Thank you.